Wi-Fi, elettrodomestici, fili dell'alta tensione, cellulari, antenne di telefonia. Periodicamente torniamo a interrogarci sulla miriade di onde elettromagnetiche che ci circondano e a chiederci: ma davvero non sono dannose per la nostra salute? E proprio in queste settimane il dibattito è tornato rovente a causa dell'annuncio dell'arrivo in Svizzera del 5G, questa nuova tecnologia di cui non si conoscono ancora tutte le implicazioni, ma che già vede schierarsi nella comunità medica e scientifica fronti pro e contro. E al 5G il giardino di Albert dedicherà prossimamente una puntata, mentre oggi vogliamo concentrarci sui possibili disturbi alla salute che già la tecnologia attuale potrebbe star provocando. Ci riferiamo a tutte quelle persone che affermano di stare male, in diverse forme e con diversi livelli di gravità, per colpa delle onde elettromagnetiche, i cosiddetti elettrosensibili. In Svizzera il 5% della popolazione dichiara di appartenere a questa categoria. Ma gli elettrosensibili esistono davvero?
Sono considerate elettrosensibili le persone la cui salute o il cui benessere subiscono danni che sono attribuiti ai campi elettromagnetici presenti nella loro vita quotidiana. Non sono ancora disponibili i criteri riconosciuti per la diagnosi medica e non vi è alcuna prova scientifica che vi sia un nesso causale tra i disturbi manifestati dalle persone affette da elettrosensibilità e l'esposizione ai campi elettromagnetici nella vita quotidiana. Non si può comunque escludere del tutto che un simile nesso sussista in alcuni individui appartenenti a questa categoria di persone.
Secondo questa definizione dell'Ufficio Federale dell'Ambiente, in effetti sì, è possibile che ci siano delle persone che soffrono disturbi dovuti ai campi elettromagnetici, anche se non ci sono prove mediche o scientifiche per dimostrarlo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non riconosce l'elettrosensibilità come una malattia, ma ammette la sua esistenza in qualità di percezione e dichiarazione soggettiva di singoli individui. Una questione dunque aperta, scomoda, ma che può essere affrontata se si usano come lente il rigore scientifico, il confronto con interlocutori autorevoli, la distinzione tra fatti e ipotesi. In questo senso ci siamo rivolti all'Ufficio Federale dell'Ambiente, che però si è rifiutato di rilasciare interviste, inviando delle risposte scritte alle nostre domande. Da molti anni un punto di riferimento in materia di elettrosensibilità è la dottoressa Anna Zucchero, già medico internista e presidente dell'Associazione Italiana Elettrosensibili, che si impegna per un riconoscimento del problema a livello sanitario, assicurativo e istituzionale.
Le persone che si dichiarano elettrosensibili sono persone che si accorgono ad un certo punto della loro vita di avere dei disturbi numerosi e di vario genere a carico di diversi organi con esposizione a campo elettromagnetico, in particolare a campi elettromagnetici ad alta frequenza. Sensibile che cosa vuol dire? Vuol dire, faccio sempre l'esempio, della capacità di sentire il profumo delle fragole o di essere allergici alle fragole. Di solito la persona ha una fonte sensibilizzante e nel tempo poi diventa sensibile anche ad altre fonti.
Non si sa perché questi disturbi colpiscano solo alcune poche persone, così come non ci sono delle ragioni sicure per cui una persona è allergica o meno a un alimento. Certo è che queste forme di allergia elettromagnetica cominciano a manifestarsi quando, dopo le grandi scoperte di Edison, Tesla, Meucci, vengono impiantate le prime centrali elettriche.
Addirittura a fine 800 ci sono varie fonti che riferivano di persone che stavano male con esposizione alla corrente elettrica. Poi, nel dopoguerra e la seconda guerra mondiale, vengono descritte persone e lavoratori esposti a radar con sintomatologia che viene definita malattia dei radaristi o sindrome da microonde, sia in Russia sia negli Stati Uniti. Quindi esposti a livelli di esposizione di campo elettromagnetico molto elevati. Poi si arriva agli anni 90. E in coincidenza con la diffusione delle tecnologie wireless di comunicazione, vengono descritti in diversi paesi, prima negli Stati Uniti e poi in diversi paesi europei che vanno dalla Svezia all'Austria, la Finlandia, la Germania, la Svizzera stessa, col professor Rusley, descrivono sintomi specifici e numerosi, ma descritti puntualmente tutti assieme, si ripetono sempre gli stessi tipi di sintomi. Le fonti di esposizione sono campi elettromagnetici di uso comune, quindi anche con limiti di esposizione che la legge internazionale o locali considerano precauzionali, è avvenuta la comparsa di questi sintomi.
Si spazia dal dolore, mal di testa, dolori generalizzati o locali laddove il corpo è a contatto con la fonte elettromagnetica, a disturbi del sonno, stanchezza cronica, palpitazioni e sbalzi di pressione, fino ad arrivare a perdita di memoria, deficit visivi o uditivi, incontinenza, disfunzioni digestive e sessuali. E per evitare questi sintomi, che peggiorano più si avvicini a delle sorgenti elettromagnetiche, la qualità di vita delle persone affette si compromette fortemente. Di nuovo la dottoressa Anna Zucchero.
Si compromette fortemente, nel senso che può arrivare a limitare la vita di relazione, quindi l'uso di mezzi pubblici, di ambienti pubblici come il cinema, le conferenze, l'università, fino ad essere compromessa anche la vita nella propria casa, oltre che nel lavoro e all'esterno, perché ad esempio chi abita in condominio è esposto al wifi di tutti gli appartamenti vicini. Sono andata a visitare anni fa una ragazza giovane che viveva in mezzo alla neve in montagna, perché non riusciva più a vivere nella città. Sia come medici sia come associazioni ci troviamo di fronte a persone che vivono completamente isolate dal mondo, riescono a crearsi un piccolo nucleo di vita, ma sono situazioni drammatiche.
Di fronte a queste testimonianze sorge una domanda fondamentale. Ma noi, quanto sappiamo esattamente delle onde elettromagnetiche che, invisibili, impercettibili, ci circondano e irradiano? Lo abbiamo chiesto all'ingegnere Samuel Poretti, ricercatore senior presso l'Istituto Sistemi Elettronica Applicata della SUPSI.
Le radiazioni elettromagnetiche possono arrivare da fonti naturali, per esempio come dei fulmini, oppure possono arrivare da fonti sintetiche create appunto dall'uomo. L'elettrosmog è praticamente tutta la somma di queste radiazioni alle quali il corpo è sottoposto quotidianamente, quindi è la totalità di queste emissioni. La telefonia mobile è la parte che spaventa di più perché è quella più visibile. Siamo circondati da diverse antenne di telefonia mobile, ma questo perché c'è richiesta di comunicazione. Se si pensa per esempio alle antenne di diffusione radio, sono meno presenti anche perché non si ha la necessità che ogni persona debba trasmettere le proprie informazioni, si devono solo ricevere. Per la telefonia mobile bisogna assicurare che ogni dispositivo mobile possa inviare le informazioni ad un'altra persona. Per fare questo deve avere un collegamento con una cella piuttosto prossima. Per non dover trasmettere troppa potenza con i nostri apparecchi portatili, bisogna appunto sistemare sul territorio diverse antenne. E queste ovviamente rimangono visibili alla popolazione e possono spaventare. Ma in effetti forse magari una sorgente che non si pensa, però l'abbiamo in tasca tutti i giorni, è il telefono cellulare. Questo per poter inviare le informazioni dove vogliamo noi, anche dall'altra parte del globo, deve trasmettere dell'energia. Quindi la fonte che ci portiamo tutti i giorni, quotidianamente, per più ore al giorno appresso, è il telefono cellulare.
Per essere ancora più chiari, tutte queste sorgenti descritte dall'ingegnere Poretti creano un'energia elettromagnetica che si diffonde non per mezzo di un filo conduttore, ma nell'aria, sotto forma di onde invisibili, creando un inquinamento elettromagnetico nell'ambiente e raggiungendo fisicamente il nostro corpo. Possono essere di alta o di bassa frequenza, ma rientrano sempre nelle cosiddette radiazioni non ionizzanti. Che cosa vuol dire esattamente?
Sono sempre nella fascia delle onde elettromagnetiche che però non hanno sufficiente energia per modificare, per esempio, gli atomi o le molecole. Quindi hanno delle frequenze e delle energie non sufficienti per ionizzare gli elettroni. In funzione della loro frequenza possono essere riflesse, possono attraversare il corpo oppure possono rimanere all'interno tramite riflessioni eccetera e dissiparsi all'interno di un corpo. Tipicamente le frequenze più alte vengono riflesse dai corpi, quindi c'è una maggiore energia che viene riflessa, mentre le frequenze più basse, lo si vede anche nelle trasmissioni radio, possono attraversare le montagne, eccetera, quindi possono entrare più facilmente all'interno dei corpi e attraversarli.
Ma se con le radiazioni ionizzanti, come per esempio raggi X, ultravioletti o radioattivi, le molecole che compongono il nostro corpo perdono elettroni con effetti cancerogeni, cosa succede invece quando esse riflettono o vengono attraversate da radiazioni non ionizzanti? C'è reticenza da parte della comunità scientifica a parlarne. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato come potenzialmente cancerogene per l'uomo tutte le radiazioni non ionizzanti. Per quanto riguarda invece i dati certi, il corpo umano, che è costituito prevalentemente d'acqua, funge da vero e proprio conduttore di elettricità di fronte alle onde elettromagnetiche, assorbendo una parte dell'energia elettrica da esse emessa. Uno degli effetti noti è che il corpo di conseguenza si riscalda. Per tutte queste ragioni sono stati posti dei limiti di irradiamento, come spiega l'Ufficio Federale dell'Ambiente.
Per proteggere la popolazione dall'elettrosmog, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, da cui l'acronimo ORNI. Questa ordinanza stabilisce valori limite per le radiazioni degli impianti fissi, come le linee ad alta tensione, le antenne di telefonia mobile o i trasmettitori radiofonici. Non rientrano invece nel campo di applicazione della legislazione sulla protezione dell'ambiente gli apparecchi elettrici, come i telefoni cellulari o i forni a microonde, ai quali sono esposti principalmente gli utenti e non l'ambiente. I valori limite di immissione, che devono essere rispettati ovunque soggiornino le persone, anche se solo per un breve periodo, proteggono con una sufficiente sicurezza dalle conseguenze per la salute generalmente conosciute, cioè l'effetto termico, la stimolazione nervosa e le contrazioni muscolari. Sulla base del principio di precauzione sancito dalla legge sulla protezione dell'ambiente, nell'emanare l'ORNI, il Consiglio federale ha definito, oltre a dei valori limite di immissione, anche dei valori limite ancora più severi per gli impianti. Fin tanto che la scienza non avrà chiarito la correlazione fra radiazioni deboli e conseguenze per la salute, si deve ridurre tempestivamente soprattutto l'esposizione sul lungo periodo. In questo modo, la Svizzera dispone delle norme giuridiche più severe al mondo per i luoghi dove le persone soggiornano per molto tempo: abitazioni, scuole, ospedali, uffici, eccetera.
A questa normativa verrà sottoposta anche la tecnologia 5G, che però desta preoccupazioni sia per la sua diversa frequenza e lunghezza d'onda, sia perché la sua attivazione porterà alla costruzione di diverse migliaia di antenne supplementari in Svizzera. La SUPSI, incaricata di misurare le radiazioni degli impianti attuali in Canton Ticino, conferma che i limiti federali vengono rispettati. Tuttavia, per il dottor Peter Kellin, presidente dell'Associazione Svizzera dei Medici per l'Ambiente, non è sufficiente.
Wir fordern eigentlich seit 20 Jahren, kann man sagen, tiefere Grenzwerte, ja? Also der aktuelle
I valori limite attualmente in vigore per le radiazioni non ionizzanti sono stati stabiliti molto tempo fa, circa una ventina di anni fa. Di fatto questi limiti si basano ancora sul modello termico. Le radiazioni non devono far aumentare la temperatura corporea più di un grado centigrado. In realtà però nel frattempo sono stati effettuati molti studi che dimostrano che anche sotto questo valore limite possono verificarsi dei cambiamenti biologici, così come siamo convinti che esistono persone che sono davvero più sensibili delle altre ai campi elettromagnetici e che provano una reale sofferenza per questo. Per queste ragioni io vorrei che i valori limite diventino più rigidi, oppure, e questo mi sembra proprio il minimo, vorrei che perlomeno questo tetto massimo non venga alzato, cosa che l'Ufficio federale dell'Ambiente intendeva fare in silenzio e in segreto prima di Pasqua, e questo è noto. Ad ogni modo, questi valori limite non concernono solo la Svizzera, ma sono un problema che tocca il mondo intero. Sono stati stabiliti dall'ICNIRP, la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti, ripeto, circa 20 anni fa. Una scelta che non è mai stata messa in discussione perché era conveniente per l'industria.
Thank you.
La situazione attuale presenta dunque da una parte dei limiti di protezione e dall'altra persone che affermano comunque di stare male a causa delle onde elettromagnetiche. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo abbiamo già detto, non riconosce l'elettrosensibilità come una malattia, per delle ragioni che però, secondo la dottoressa Anna Zucchero, già presidente dell'Associazione Italiana Elettrosensibili, vanno osservate con occhio critico.
Mi rifaccio al convegno di Praga del 2004, lì l'OMS concludeva che non si può fare diagnosi di patologia, ma si può parlare solo di persone che riferiscono disturbi e sintomatologia con esposizione a campi elettromagnetici, cioè viene descritto come un problema strettamente soggettivo. Per quale motivo? L'OMS non la riconosce come malattia perché considera solamente i test di provocazione, cioè di disturbi scatenati da una fonte elettromagnetica, un po' come i test che vengono fatti a livello cutaneo per le allergie. Questi test di provocazione risultano a volte negativi, a volte positivi e molto disomogenei, non danno dei risultati comuni. C'è da dire però che hanno grossi limiti, nel senso che non si tiene conto che a volte i sintomi compaiono subito, a volte a distanza. Le persone più gravi non arrivano assolutamente a fare queste indagini. Ogni situazione ambientale in cui viene fatto lo studio non è schermata da altri campi elettromagnetici, quindi non si sa nulla del campo di fondo. Altro elemento per cui i test di provocazione non sono sufficienti per fare la diagnosi è che i criteri di diagnosi nella scienza non sono legati solamente al rapporto causa-effetto. Mentre in passato dominavano le malattie infettive, cioè ad un agente patologico corrispondeva una malattia, adesso dominano, specie nei paesi sviluppati, le malattie degenerative. Allora, per le malattie degenerative non si deve più parlare di rapporto causa-effetto, ma di fattore di rischio. Cioè noi possiamo identificare solo i fattori di rischio, non la singola causa. Questo è un problema proprio di ordine metodologico, scientifico.
Ma quindi, dottoressa Zucchero, potrebbero esistere delle alternative a questi test di provocazione di causa-effetto?
I test per valutare l'ipersensibilità al campo elettromagnetico nel corso degli anni si sono sviluppati, sono test di tipo autonomico, e qui andiamo un po' nel difficile e nel tecnico, cioè si trovano alterazioni dei valori pressori e del ritmo durante giorno e notte dei valori pressori e della frequenza cardiaca. Studi tedeschi hanno trovato alterazioni anche della conduttività cutanea e della circolazione dei piccoli vasi superficiali. Il professor Johansson, il svedese, alle biopsie cutanee ha riscontrato alterazioni delle fibre nervose C, che sono fibre che arrivano alla cute, sottilissime, dell'ordine di micron.
E infatti la Svezia è oggi l'unico paese al mondo che ha riconosciuto l'elettrosensibilità come una disabilità, fornendo sussidi di invalidità e impegnandosi a creare degli ambienti di lavoro vivibili per gli elettrosensibili, cioè privi di wifi e protetti dalle onde esterne. In Italia, invece, la disabilità può essere riconosciuta per singoli casi solo se si riesce a riconoscere la patologia, eliminando cioè tutte le altre possibili cause. E in Svizzera, dove il 5% della popolazione sente di essere elettrosensibile? L'Ufficio federale dell'ambiente, che, lo ricordiamo, non ha voluto rilasciare interviste, ma che ha inviato delle risposte scritte alle nostre domande, ha commissionato uno studio approfondito.
Il programma nazionale di ricerca Radiazioni non ionizzanti, ambiente e salute è stato svolto dal 2007 al 2011 e non era incentrato unicamente sulle persone elettrosensibili. I principali ambiti della ricerca sono stati la dosimetria e l'esposizione alle radiazioni non ionizzanti, degli studi sull'esposizione epidemiologica e sperimentale, fra cui erano inclusi dei sottogruppi di persone elettrosensibili, degli studi di biologia cellulare sui possibili effetti delle radiazioni non ionizzanti e la gestione, la stratificazione e la comunicazione dei rischi.
Sono quindi stati fatti dei test sia di provocazione sia di biologia cellulare e si è cercato di fare chiarezza nella giungla bibliografica degli studi scientifici che non sempre hanno lo stesso peso o autorevolezza. I metodi scientifici non hanno però potuto dimostrare che i disturbi manifestati sono determinati dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
I disturbi manifestati sono, almeno in parte, indotti dall'effetto nocebo, ossia dal fatto che la sola aspettativa negativa possa indurre un danno alla salute o rafforzarlo. Il rapporto non ha registrato tra persone affette e non affette da elettrosensibilità differenze fisiologiche di entità tale da poter essere utilizzate come criteri per la diagnosi. Infine, anche il numero di rapporti sulle possibilità terapeutiche o sui successi terapeutici riportato nella letteratura scientifica è ancora esiguo.
Ad ogni modo, per aiutare chiunque pensa di essere elettrosensibile, l'Associazione Svizzera dei Medici per l'Ambiente, di cui il dottor Peter Kellin è presidente, ha allestito un numero di picchetto telefonico gratuito dove è possibile ricevere sostegno.
L'aiuto reale che possiamo dare è una questione spinosa. Pensiamo per esempio a una persona elettrosensibile che vive in una casa che entra nella sfera di influenza di un'antenna trasmittente. La Svizzera impone dei limiti, per cui uno può provare a chiedere di spegnerla o di spostarla, ma poi la controparte comunica che di fatto i limiti sono rispettati. Di fronte a questo si è impotenti. L'unica scelta che rimane è quella di trasferirsi altrove, ma poi forse subentrano dei limiti finanziari.
Perché in questo momento, dottor Kellin, in Svizzera le spese sono a carico delle singole persone, giusto?
Esatto, e questo è un problema del nostro sistema assicurativo che non riconosce gli elettrosensibili. Stiamo parlando di persone che pagano la cassa malati, ma poi in caso di inidoneità al lavoro non possono ricevere un reddito di invalidità. E questo perché non esiste una diagnosi. Al momento in Svizzera non è possibile fare una diagnosi di elettrosensibilità e questo è un problema per i pazienti.
Nonostante questa mancanza di riconoscimento istituzionale e sanitario, secondo la dottoressa Anna Zucchero, il tabù che gravitava attorno al tema dell'elettrosensibilità sta cominciando lentamente a diradarsi.
All'inizio arrivavano persone che si accorgevano dei loro disturbi con esposizione a campi elettromagnetici anche dopo anni che li avevano, cioè non mettevano subito in relazione la cosa. Adesso invece, col fatto che se ne parla in internet, in occasione anche del problema del rischio di esposizione a tumori da campi da cellulari, le persone arrivano prima. Tanto che recentemente ho visitato un bimbo che si è accorto da solo che stava male con della strumentazione a scuola, bambino delle scuole elementari, quindi piccolo. Cioè c'è sempre di più una coscienza precoce.
Una presa di coscienza che, in assenza di conferme, ci invita comunque a un atteggiamento cauto nei confronti di queste onde.
Un principio di precauzione da estendere a tutta la popolazione, perché noi non sappiamo quali persone svilupperanno questa ipersensibilità ai campi elettromagnetici. Sempre di più vediamo persone di ogni età, va da sé che un bambino che è già ipersensibile ai campi elettromagnetici perché a scuola usano il wifi avrà una limitazione di vita grandissima. E in questo senso la Francia negli ultimi 2-3 anni ha emanato delle normative che escludono l'uso del wifi nelle scuole.
Parlare delle persone che si dichiarano elettrosensibili, insomma, pone oggi più interrogativi che ponti fermi. Forse l'unico elemento condiviso da tutti è proprio l'appello a questo principio di precauzione. Resta comunque il fatto che l'evoluzione tecnologica sta avanzando velocissima, con in gioco degli interessi enormi, mentre spesso le riflessioni e le analisi sulle sue potenziali ricadute arrivano in un secondo momento o necessitano per loro natura tempi molto più lunghi per arrivare a una risposta certa.